Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperta del circuito Gemini Network. Sono Carol Lapadula e questo è Press Corner, notizie a piede libero. Ogni settimana, dal lunedì al venerdì alle ore 9:40, leggiamo e commentiamo insieme articoli di approfondimento che sono apparsi su quotidiani, su periodici, blog, siti specializzati su tutti i temi di interesse del momento. Il primo articolo che andrò a leggervi è tratto da L'Espresso e porta il seguente titolo: Il Covid risparmia i signori delle armi, nuovo record di vendite. Nella top 100 anche Leonardo in Fincantieri. E l'articolo è a firma di Albert Voncina. Praticamente, di che cosa si parla nell'articolo? Ci si focalizza sul fatto che le 100 società mondiali leader nella produzione e nelle forniture militari confermano praticamente il trend positivo nonostante la crisi economica globale provocata dal Covid, o meglio dalla pandemia. Vi leggo il testo dell'articolo. I big mondiali delle armi sono stati risparmiati dalla crisi economica scaturita dalla pandemia del Covid e nel 2020 hanno visto aumentare le proprie vendite per il sesto anno consecutivo, raggiungendo ovviamente un nuovo record. E ciò emerge dall'ultimo report pubblicato dall'Istituto Internazionale di Ricerche sulla Pace di Stoccolma, il SIPRI. E nella top 100 dei produttori di armi ci sono anche le italiane Leonardo e Fincantieri, classificatesi rispettivamente al tredicesimo e al quarantasettesimo posto della classifica globale. Nello scorso anno le vendite dei 100 maggiori produttori di armi al mondo sono ammontate a 531 miliardi di dollari, circa 470 miliardi di euro, in aumento dell'1,3% rispetto al prepandemico 2019, il che conferma un trend positivo nel settore delle armi e dei servizi militari in un'annata in cui, secondo il Fondo Monetario Internazionale, quindi l'FMI, l'economia globale ha registrato una contrazione di 3,1 punti percentuali. Un'industria, quella militare, tuttavia non completamente immune al Covid. E quella del 2020 è infatti la crescita di minore entità rilevata nell'ultimo triennio in un mercato che registra un trend positivo costante dal 2015. La vendita di armi delle 100 aziende leader è infatti aumentata del 17% nell'arco di soli 6 anni. Dominano gli USA. Quindi a dominare il mercato globale delle armi ci sono le aziende statunitensi, le quali occupano 41 dei 100 posti in classifica e registrano un giro d'affari di 285 miliardi di dollari, più 1,9%, il che equivale al 54% delle vendite mondiali. I produttori USA occupano i primi 5 posti della classifica, guidata da Lockheed Martin, produttrice ad esempio degli aerei da combattimento F-35, leader assoluta dal 2009 e che nel 2020 ha incassato 58,2 miliardi di dollari dalla vendita di armi e servizi militari. Secondo posto per Raytheon Technologies con 36,8 miliardi, nata dalla recente fusione tra Raytheon Company e United Technologies Corporation, e sul podio troviamo anche Boeing con 32,1 miliardi, che ha visto però registrare un calo sia del fatturato militare che di quello civile, data la diminuzione dei viaggi dovuta alle restrizioni messe in atto dai governi per contenere la pandemia. Sul podio, Cina e Regno Unito. Alle spalle dei gruppi statunitensi si classificano 5 società cinesi che assieme rappresentano il 13% del totale della vendita di armi, 66,8 miliardi, ovvero l'1,5% in più rispetto al 2020, mentre la terza posizione è occupata dal Regno Unito con 7 aziende in grado di generare un giro d'affari complessivo pari a 37,5 miliardi di dollari, 7,1% del totale. Spicca la BAE Systems con sede a Londra, che si è classificata sesta, 24 miliardi, ed è quindi la prima tra le società non americane, oltre ad essere l'unica rappresentante del vecchio continente nella top 10. E arriviamo a Leonardo e Fincantieri. A rappresentare l'Unione Europea, oltre al colosso dei cieli Airbus, undicesimo in classifica con 11,9 miliardi di dollari di vendite militari su un giro d'affari totale pari a 56,8 miliardi, ci sono 6 società francesi, quindi Thales, Safran, Naval Group, Dassault Aviation Group, la Nexter, la CEA, 4 tedesche, la Rheinmetall, la ThyssenKrupp, la Krauss-Maffei-Wegmann e la Hensoldt, mentre la Svezia con Saab, la Polonia con la PGZ, la Spagna con Avansia e la Norvegia con la Kongsberg Gruppen hanno una rappresentante ciascuna. 2 le italiane, entrambe tra le prime 50, quindi Leonardo e Fincantieri assieme, hanno generato vendite per un totale di 13,8 miliardi, pari al 2,6% del fatturato complessivo delle top 100. Leonardo, holding con sede a Roma, che opera direttamente o attraverso proprie controllate nell'aerospazio e nella difesa, nonostante un calo delle vendite di armi dell'1,5% rispetto al 2019, ha comunque scalato un posto in classifica e si è piazzata al 13° posto grazie agli 11,1 miliardi di dollari generati dalle vendite di armi e di servizi militari su un giro d'affari totale di 15,2 miliardi. Balzo in avanti invece di Fincantieri, gruppo con sede a Trieste, che passa dalla 54esima alla 47esima posizione con 2,6 miliardi di dollari derivanti dalla vendita di armi, quindi più 23% rispetto al 2019, su un fatturato totale di 6,7 miliardi. Tali aumenti aucali di fatturato, secondo Sipri, sarebbero fisiologici per società dalle caratteristiche simili a quelle di Fincantieri. Fluttuazioni significative nelle vendite annuali di armi sono comuni tra le aziende che costruiscono navi a causa delle tempistiche di produzione molto lunghe. In Russia il trend è negativo. Nonostante le tensioni al confine con l'Ucraina, presente in classifica grazie alle società Ukroboronprom, che secondo il Washington Post starebbero richiedendo un importante dispiegamento di forze armate da parte del Cremlino, la Russia registra un calo costante della vendita delle armi. Nel 2020 il giro d'affari di Mosca, rappresentata da 9 società nella top 100 e quinta alle spalle degli Stati Uniti, di Cina, Regno Unito e di Unione Europea, è stato di 26,4 miliardi di dollari, il 6,5% in meno rispetto al 2019, quindi 28,2 miliardi, e ben al di sotto rispetto ai 31,5 miliardi del 2017. Per quanto riguarda il resto del mondo, i maggiori produttori di armi si trovano in Giappone, in Corea del Sud, Israele, India, Canada, Singapore, Turchia ed Emirati Arabi Uniti, con vendite complessive pari a 43,1 miliardi di dollari, ovvero l'8,1% del fatturato totale dei 100 produttori leader del settore. Non tutti sono immuni. Non tutta l'industria della difesa ha però visto incrementare il proprio fatturato nell'anno della pandemia. Il rapporto di Sipri menziona il caso di Thales, prima azienda francese e 14esima nella classifica globale, che ha visto un calo delle vendite del 5,8%. Ancora più netta la battuta d'arresto di un'altra rappresentante francese, la Naval Group, con meno 11%. Entrambe le società hanno motivato questi numeri attribuendo la colpa alle misure messe in atto dai governi per il contenimento della diffusione del virus. Episodi di diminuzione delle vendite a parte, Sipri rileva come il mercato delle armi sia stato meno penalizzato, se non addirittura favorito dai governi nel 2020. La ricercatrice Alexandra Marksteiner spiega in questo modo: i giganti del settore sono stati in gran parte protetti dalla domanda di beni e servizi militari sostenuta dai governi. In gran parte del mondo la spesa militare è cresciuta e alcuni governi hanno persino accelerato i pagamenti all'industria militare per mitigare l'impatto della crisi generata dalla pandemia. Il secondo articolo che vi leggo è tratto da Il Manifesto, dalla sezione internazionale, e si intitola Carcere senza processo, diffuso ovunque in Medio Oriente, anche in Israele, sottotitolo diritti umani, dall'Egitto all'Arabia Saudita, dall'Iran alla Turchia, ma gli arresti indiscriminati seguiti da lunghe detenzioni senza processo sono praticati anche dall'esercito israeliano contro i palestinesi. L'articolo in questione porta la firma di Michele Giorgio. Vi leggo il testo dell'articolo. L'arresto cautelare è l'espressione elegante che in Medio Oriente definisce la detenzione arbitraria, spesso non seguita da un processo e abbinata a torture, maltrattamenti e abusi di ogni genere. La vicenda di Patrick Zaki è servita a puntare i riflettori sulla situazione dei diritti umani in Egitto, dove, secondo i dati in possesso da Human Rights Watch, sarebbero circa 60.000 i cittadini incarcerati per motivi politici. Uno dei più noti è Alaa Abdel Fattah, protagonista nel 2011 della rivolta contro Mubarak. Non pochi dei quali sono soggetti a torture in centinaia di luoghi di detenzione, con 13 nuove prigioni costruite dal giorno del colpo di Stato militare del 2013. I rapporti strategici ed economici che legano diversi paesi occidentali, Italia inclusa, all'Egitto, assicurano una sorta di immunità al regime di Abdel Fattah al-Sisi, ma la detenzione per motivi politici, senza processo, è largamente diffusa in altri stati della regione, incluso Israele, che pure si proclama ad ogni occasione l'unica democrazia del Medio Oriente. L'Arabia Saudita detiene oltre 2.600 prigionieri politici, tra cui avvocati, accademici, religiosi e attivisti, molti dei quali sono in carcere senza accuse formali o sono stati condannati a lunghe pene detentive senza vere e proprie sentenze giudiziarie. Questo quadro è ulteriormente peggiorato con l'ascesa al potere del principe ereditario Mohammed bin Salman, accusato da più parti, tra le altre cose, di essere il mandante dell'uccisione del giornalista saudita Jamal Khashoggi, un oppositore della monarchia Saud. In Siria, secondo Amnesty International, dall'inizio della guerra interna nel 2011, decine di migliaia di persone sono state incarcerate e tra queste molte non hanno mai subito un processo e sono state torturate. Il governo siriano è anche accusato, sempre da Amnesty, dell'uccisione di 13.000 prigionieri nella prigione di Said Naya. Damasco nega e si ritiene inoltre che altre migliaia di siriani siano stati detenuti, torturati e uccisi da gruppi armati schierati contro il governo. In Turchia circa 50.000 persone sono state arrestate dopo il tentato colpo di Stato di qualche anno fa contro il presidente Erdogan. Poche sono state accusate formalmente di aver preso parte al golpe e sono state imprigionate in modo sommario. Amnesty International denuncia che la detenzione preventiva arbitraria, lunga e punitiva, va avanti in Turchia malgrado le proteste internazionali e dei centri per la difesa dei diritti umani. I più colpiti dalla misura sono gli attivisti curdi. Non va meglio in Iran, dove il governo iraniano continua a reprimere, spesso con violenza, dissidenti e attivisti di ogni tipo per propaganda contro lo Stato e per aver insultato personaggi politici o religiosi. Il Bahrain ha incarcerato oltre 3.000 sciiti dopo le manifestazioni di massa del 2011 e del 2012, che chiedevano riforme e diritti politici nel regno. Accuse simili sono rivolte alla Giordania, all'autorità nazionale palestinese e ai paesi del Golfo, in particolare agli Emirati. Per quanto riguarda Israele, Israele fa il possibile per definirsi davanti al resto del mondo uno Stato ebraico democratico, eppure continua a governare oltre 5 milioni di palestinesi sotto la sua occupazione, facendo uso nei territori di Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme Est di leggi militari che contemplano la detenzione amministrativa. Le origini delle leggi militari israeliane relative agli ordini di detenzione amministrativa senza processo devono essere ricondotte al Mandatory Emergency Law Act del 1945. Questa misura restrittiva consente all'esercito di trattenere l'arrestato a tempo teoricamente indeterminato, per mesi, in alcuni casi addirittura per anni, sulla base di informazioni segrete dell'intelligence, senza formalizzare accuse e senza rinviarlo a giudizio. Il detenuto e il suo avvocato non possono accedere a queste informazioni segrete e contro i palestinesi la detenzione amministrativa è stata usata sin dall'inizio dell'occupazione militare nel 1967 e prima di allora sotto il mandato britannico. Dei circa 5.000 prigionieri politici, tra cui anche donne e minori, al momento nelle carceri israeliane, quasi 500 palestinesi sono detenuti senza aver mai subito un processo. La Corte Suprema israeliana non ha mai realmente messo in discussione l'uso di tale forma di custodia cautelare, che pure va a violare le leggi internazionali e dunque i diritti umani. Contro la detenzione amministrativa, i prigionieri palestinesi spesso, anche nelle scorse settimane, hanno messo in atto forme di protesta e praticato lo sciopero della fame. Uno di loro, Hisham Abu Awash, continua a digiunare da 114 giorni contro il carcere, senza processo. In Europa, però, tanti fra coloro che lodevolmente si sono battuti per far scarcerare Patrick Zaki non hanno posto alcuna attenzione sulla sua protesta. Press Corner, notizie a piede libero, finisce qui. Vi ricordo l'appuntamento di domani, sempre alle ore 9.40. Un saluto da Carol Lapadula. Mi raccomando, rimanete in ascolto dei programmi di Radio Città Aperta e del Circuito Gemini Network. Ciao!